Pomeriggio abbiamo il piacere di ritrovare Paolo Rumiz, benvenuto, buonasera.
Ciao, eccomi.
Ben ritrovato, è una voce che gli ascoltatori di Rete 2 conoscono molto bene e che ha da poco pubblicato un nuovo libro intitolato Il filo infinito. L'editore è Feltrinelli. Ed è tante cose, un percorso tra i monasteri benedettini, un percorso che parte dalle rovine dei terremoti nelle Marche, inizia in quei luoghi, finisce in quei luoghi, attraversa l'Europa, e questo è un dato fondamentale. È un libro che ha riportato peraltro Paolo Rumiz a percorrere parte dell'Appennino italiano, che è stato un luogo attraverso il quale è passato più volte nei suoi viaggi nel corso degli ultimi anni, che ha riportato Paolo Rumiz anche a ragionare di faglie, questa volta però cercando le ragioni e i modi per ricucirle, queste faglie. Il filo infinito è anche quella rete di relazioni e di opere che i benedettini misero in pratica per rigenerare l'Europa in tempi bui, molto molto lontani, tra il V e il VI secolo. È dunque un viaggio che si muove ovviamente anche al di là dell'Appennino, che tocca monasteri europei, dove la regola benedettina è stata intelligentemente aggiornata, e parleremo anche di questo. Il suo viaggio ha toccato, tra le altre cose, anche San Gallo. Poi ci arriviamo. Allora, Rumiz, a Norcia, dove inizia il suo viaggio, c'è Piazza San Benedetto e tutto, quasi casualmente, parte da lì. Com'è stato l'incontro con Benedetto e che cosa è scaturito da quell'incontro?
Incontro assolutamente casuale, nato per motivi, potremmo dire, tellurici. Ero lì per camminare lungo la linea di faglia del terremoto di 2 anni fa, e fatalmente ho attraversato Norcia, che era stata duramente colpita pur non avendo avuto morti, e lì scusate, sono un po' incimurrato questi giorni, sono stato, mi ha incontrato la statua del santo. In sostanza è stata un po' l'esperienza benedettina che mi ha attraversato la strada. Io non la cercavo minimamente, avevo i pensieri altrove. E quando lì, diciamo, nel mezzo dei segni visibilissimi del terremoto, crolli, chiese sedute su se stesse, eccetera, ho trovato questa statua intatta, mi sono detto forse questo è un segno. I viaggiatori tendono sempre a guardare la metafora o la spiegazione dietro cose apparentemente casuali, e io mi ci sono buttato e mi sono chiesto che cosa vuol dire questo santo intatto in mezzo alle rovine. Poteva voler dire che l'Europa è finita, poteva voler dire che il grande ideale dei padri fondatori ormai è in maceria, poteva voler dire anche che per la prima volta dopo anni e anni, dopo secoli, millenni di sismi, l'Italia non era più in grado di ricostruire le proprie periferie lesionate, ma poteva anche voler dire che nonostante quelle rovine, l'ideale, la regola e il pensiero benedettino erano ancora validi per rilanciare l'Europa, cioè erano ancora attuali. E quindi con questo pensiero sono partito alla ricerca di chi fosse quest'uomo, prima sui libri e poi sul terreno. Ed è stato un viaggio nel mondo benedettino di oggi, che è ancora pieno di vita, di interesse, di profumo di birra, di canti, è un mondo che gronda sensorialità, a differenza, diciamo, delle nostre chiese così aride, così chiuse, diciamo, nella loro liturgia depauperata della fascinazione. Ecco, in quel mondo ho ritrovato proprio quello che le chiese potevano aver detto ai barbari che per la prima volta entravano in Europa e si trovavano di fronte al cristianesimo.
Le voglio fare una domanda proprio sugli incontri, no? Di questo filo infinito. Lei ha parlato di birra, ha parlato di canti, ha parlato di un altro modo di vivere, se vogliamo anche quella forma di cristianità. Parliamo dell'esperienza, allora. Questo è ancora una volta, ma noi siamo abituati ai suoi libri di viaggio, no? La letteratura di viaggio è per sua natura, posso dire, totale, no? Perché mette in movimento il cervello, mette in movimento il corpo, ma poi anche i sensi e l'anima. Lei che persone ha incontrato in questi monasteri? Che esperienze ha vissuto? Qual è la cosa più bella del mondo monacale che ci può raccontare?
Beh, parecchie cose. Intanto è un mondo allegro. non è per niente un mondo triste, è un mondo lieto, che non ha niente a che fare con le parrocchie, non ha niente a che fare con vescovi, cardinali e gerarchie vaticane. È un mondo autosufficiente, profondamente piantato nel territorio, che porta avanti una filosofia produttiva a chilometro zero. È un mondo che ha contemporaneamente, contiene un messaggio economico, un messaggio ecologico, un messaggio religioso, filosofico e culturale. Quindi è un mondo totale. E poi anche la cosa che mi è piaciuta estremamente è... Scusate il raffreddore che mi ha preso, ma la cosa che mi è piaciuta forse di più è la presenza forte del mondo femminile, cioè una badessa è a tutti gli effetti importante come un vescovo, quindi è un mondo dove la donna è a pari grado rispetto all'uomo, questo non è ancora entrato all'interno, diciamo, della chiesa gerarchica, e la femminilità del messaggio cristiano, no, che è un messaggio non violento, per questo io lo chiamo un messaggio femminile, emerge in modo particolare nel mondo benedettino e in particolare in quello dei monasteri delle benedettine. Infatti il filo infinito è un'immagine che traggo dalla visione di una monaca lombarda che fila da un gomitolo bianco, questa donna vestita di nero, sta tessendo questa cosa con un gesto antico che mi ricorda le antiche Sibille, mi ricorda Arianna, mi ricorda qualcosa addirittura di precristiano, un mondo in cui la forza del femminile era infinitamente più riconosciuto che nel mondo di oggi.
Lei spesso si è portato dietro nei suoi viaggi, penso a Gerusalemme, degli oggetti che poi hanno fatto davvero da filo conduttore per tutte le puntate, e non è la prima volta che Paolo Rumiz si muove, no, sulle tracce della cristianità. Penso appunto al viaggio a Gerusalemme che partiva da Bose, penso anche ad alcuni momenti del suo Trans Europa Express. Che cosa possiamo trovare in quella tradizione, quella del cristianesimo, e nel pensiero benedettino in particolare oggi, che riconosciamo nel suo viaggio? E poi le vorrei chiedere anche, forse è legato, no, a questa idea del mondo benedettino, di che cosa parlavate per esempio a cena con gli incontri che lei ha fatto?
Intanto le cene avvengono in silenzio, si consumano in silenzio, tutti ascoltano, c'è un sommesso rumore di stoviglie, la zuppa viene mangiata fumante, viene mangiata con lentezza, e c'è un'unica persona che ad un leggio, rigorosamente in piedi, legge delle cose. Quindi innanzitutto la scoperta della dimensione del silenzio. Poi anche il silenzio è inteso come, da tanti punti di vista, come quella cosa che ti fa sentire il flusso dei pensieri, che ti fa sentire meglio il flusso dei tuoi pensieri, e ti fa sentire, come mi ha detto un abate francese, il fragore della tua anima, come se noi avessimo dentro una cascata, un fiume in piena, che non siamo, nonostante il fragore, noi non siamo più capaci di ascoltare perché viviamo immersi in un rumore di fondo pressoché insopportabile, che ci toglie dalla vita di relazione con gli altri. E poi, appunto, a proposito di vita di relazione, il discorso benedettino è basato come prima cosa sull'accettazione delle differenze, sull'accoglienza, e altrimenti non sarebbero sopravvissuti, credo, perché l'Europa di Benedetto, V o VI secolo d.C., era un'Europa che aveva milioni di barbari che arrivavano. Barbari armati, non quattro gatti disperati sui barconi, come se ne si parla oggi con un'enfasi assolutamente fuori proporzione. E se quegli uomini non avessero avuto la tecnologia, potrei dire, dell'accoglienza, non avessero avuto la filosofia dell'accoglienza, la spiritualità dell'accoglienza, non sarebbero, chiedo scusa, riusciti a cristianizzare, europeizzare, sedentarizzare la velocità della luce, barbari che non abituati al mondo delle steppe, a mangiare carne cruda, ma questi si trovano di fronte improvvisamente a dei sortilegi, no? Come il canto gregoriano, come l'incenso, come il fatto che la voce all'interno di una navata risuoni in un modo particolare. Cioè, questi barbari entrando in questa astronave che per loro doveva essere il monastero, no? Questo edificio inconcepibile, perfettamente funzionale, alacre di alambicchi e di biblioteche e di strumenti di lavoro della campagna, arrivavano in un posto del genere e si dicevano: beh, questo mondo deve essere garantito da un Dio molto efficiente, molto particolare. E credo che i benedettini abbiano cristianizzato l'Europa con sistemi completamente diversi da quelli del catechismo o della teologia. Ha contato molto di più il profumo della birra per me, oppure un morso a una buona scaglia di parmigiano, che loro sono stati i primi a brevettare.
Allora, di tecnologia dell'accoglienza, che poi ci dice anche tanto della crisi dell'Europa, perché questo libro, Il filo infinito, è un libro che parla anche di rovine, che mostra più riprese, una strada per ricucire lo strappo. Continueremo a parlare tra pochissimi istanti e incontreremo questi luoghi, queste astronavi, penso a Praglia, penso a San Gallo. Ricordo ai nostri ascoltatori, ha scritto Il filo infinito, pubblicato da Feltrinelli, che è anche un libro su come si costruisce l'Europa. Allora, dall'esempio dei Benedettini, no, che fecero l'Europa tra il V e il VI secolo, oggi, Paolo Rumiz, in che modo quel messaggio ci può ispirare?
Intanto io ho compiuto questo viaggio nel pieno della tempesta, delle polemiche sull'Europa, diciamo dopo l'autogol clamoroso di Brexit, con l'avvento al potere in Italia di partiti populisti e direi decisamente anti-europei. Io, dopo aver vissuto l'esperienza dei Balcani, in cui ho visto autodistruggersi una nazione al grido con una parola d'ordine: da soli è meglio. Non ho più voglia di vedere ripetersi questo copione, cioè non voglio vedere balcanizzarsi questa mia grande patria comune. Io, tra l'altro, ho un nipotino che vive in Svizzera, a Zurigo. Ho dei nipotini ai quali voglio dire tra qualche anno, se le cose andranno, sia che le cose vadano bene, sia che le cose vadano male per l'Europa, poter dire che non ho taciuto, ecco, di fronte a certe bestemmie che sento dire. Per cui il viaggio benedettino è stato fatto anche per questo, è stato fatto anche per una forma di patriottismo europeo, perché fin dall'inizio ho intuito che in quella formula, in quella regola, in 73 punti, si indicava un modo di porsi di fronte alle nostre diversità che non creava collisione, ma creava grande, grande unità. Cioè la pluralità era, secondo i benedettini, la chiave dell'Europa. Dietro a questa accettazione della pluralità esiste il comandamento numero uno, che è quello dell'ascolto. A partire dalla vita interna dei monasteri, l'abate ha come primo comandamento quello di ascoltare tutti, decidere da solo, ma non senza aver ascoltato tutti, inclusi i più umili, inclusi i più giovani, inclusi i meno esperti, senza mai farsi condizionare dall'autorità o dalla spocchia o dal curriculum vitae di quelli più anziani. E nel viaggio che ho fatto ho trovato personaggi straordinari, cioè, no, personaggi che parlavano 12 lingue, avevano 6 lauree, suonavano strumenti musicali, e che contemporaneamente ti guardavano con umiltà e ti dicevano: io sono solo un contadino. E perché leggevano nel comandamento di Benedetto questa grande valutazione, rivalutazione del lavoro manuale, questa santificazione della fatica, laddove vissuta non in modo schiavistico, ma in modo collettivistico. Forse il mondo benedettino è l'unico comunismo che è riuscito a funzionare sul serio. Queste cose direi, e poi dicevo personaggi particolari come quello di un monaco ultra ottantenne che in Francia, in uno dei monasteri più conosciuti per l'osservanza della regola del silenzio, alle 9 di sera, quindi in pieno coprifuoco, si mette a suonare il pianoforte nel sotterraneo. E è stato per me la conoscenza con una straordinaria eccezione del mondo benedettino, ma che proprio grazie a questa sua posizione borderline mi ha portato ad accedere a dimensioni della vita interna del monastero particolarmente affascinanti, particolarmente anche cariche di umanità, uomini pieni di umorismo. Che non hanno niente della pesantezza ecclesiale. Questa è l'operatività di questi uomini. La loro umiltà, ecco, io mi sono trovato, forse ho avuto fortuna, ci saranno sicuramente anche dei monasteri in cui
Con monaci antipatici.
con monaci antipatici,
Senta.
con abati, però diciamo, quello che ho vissuto è stata una grande esperienza, devo dire anche grazie alle indicazioni utilissime del monastero di Bose, che aveva incontrato molti di loro.
Un'ultima questione. L'abbiamo detto, lei incontra anche tanti luoghi. E in realtà questo libro potrebbe essere anche una bella guida per attraversare l'Europa scoprendo luoghi particolari che sono sicuramente fuori dalle rotte del turismo. Parlavamo dell'abbazia di Praglia, ma lei arriva anche, forse non poteva essere altrimenti, a San Gallo. Nell'abbazia benedettina c'è un'importantissima biblioteca e nella cosiddetta, no, farmacia delle anime riposa un tesoro di 170.000 libri e 2.000 manoscritti originali del Medioevo. In chiusura abbiamo davvero un minuto. Che cosa ha provato entrando in quel luogo? Che cosa racconta questo luogo e che cosa racconta la Svizzera anche all'Europa? E come potrebbero dialogare, visto che il dialogo e il confronto è forse uno dei tratti comuni della regola benedettina che riunisce l'Europa?
Beh, forse la cosa più importante è quanto sono preziosi i libri per le abbazie, perché lì ho visto come venivano protetti i libri e come erano stati protetti fin dall'inizio i libri dal pericolo di incendio, dal pericolo di saccheggio. I libri, la cultura, erano infinitamente più presi in considerazione rispetto a oggi. Quindi direi che il grande elemento comune è proprio questo. L'accettazione della diversità e poi la presenza dalle testimonianze di questi grandi monaci viaggiatori che da San Gallo andavano in Italia, si spargevano per tutta Europa e poi rientravano portando alla loro comunità chiusa una grande esperienza comunitaria. Quindi trovate in posti del genere, non trovate soltanto la piccola Svizzera, ma trovate veramente uno specchio del mondo.
Si intitola Il filo infinito, lo ha pubblicato Feltrinelli, lo ha scritto Paolo Rumiz, che è stato nostro ospite nella prima parte di Diderot. Grazie davvero per essersi unito al nostro programma. Una buona
Ciao,
serata, a
ciao, grazie
presto.
Enrico.